אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ג', עמוד 2088,
מאמר... Leggiamo dagli scritti di Rabash, dall'articolo La prima innovazione. Potete fare domande su CapTV, domande inerenti, dovrebbero essere lette durante la lezione. Leggiamo dall'articolo di Rabash. La prima innovazione. Tutte le innovazioni iniziano solamente che dopo una persona meriti uscita dalla ricezione per se stessa. Questo è il fatto della proibizione di insegnare gli idoli. Quando una persona in Egitto non può essere un re. E schiavo del faraone non può essere un lavoratore del creatore. Del fatto che i figli di Israele per il mio bene sono i miei servi, ovvero, e non i servi servi. Perché quando una persona lavora per se stesso, uno non può essere il lavoratore del creatore, perché è impossibile servire due re contemporaneamente. Solamente dopo che una persona esce dall'Egitto, cioè che smette di lavorare per l'autoricezione, allora può lavorare per il creatore e può meritare la Torah come luce. Quindi ne risulta che la prima innovazione è l'uscita dall'Egitto. Chiaramente non so che aggiungere. Chiunque ha nel proprio desiderio di ricevere egoistico viene chiamato nazione nel mondo. Chiunque riesce a trascendere il desiderio egoistico, cioè esce dall'Egitto, viene chiamato giudeo, cioè chi raggiunge l'unificazione con la luce del creatore. La Torah, cioè la luce che accede alle onde dell'azione, questo è possibile solamente quando esci dall'Egitto. È questo che dice che le nazioni del mondo erano creatori di idoli ed è vietato per loro studiare la Torah. Vietato vuol dire che semplicemente non riescono, non possono. Cioè, se tu sei nel desiderio di ricevere, significa che tu non capisci nulla della spiritualità e non hai possibilità neanche di raggiungerla, perché neanche afferrare la cima della fune con i desideri, con i pensieri, non puoi raggiungere questi mondi. La spiritualità non puoi toccarlo in nessun modo. Che significa? Se invece puoi organizzare questo, raggiungere. Quindi ogni innovazione avviene solamente dopo dall'esodo, dall'uscita dal desiderio di ricevere l'Egitto, e prima di quello non puoi capire nulla. Prima di questo siamo in totale oscurità, e posso solamente seguire i consigli dei cabalisti, degli occhi chiusi, chiudarci di loro ciecamente, fine. Dobbiamo capire la misura in cui il nostro mondo è opposto al mondo spirituale. Non sono 180 gradi opposto a 180 gradi che non possiamo raggiungere. La luce, l'oscurità dell'Egitto è un'oscurità tale che non ha direzione. Gradualmente però tramite le giuste azioni raggiungiamo le mancanze giuste, che si chiama non l'ishmano per il suo nome, e dopo con l'azione della luce circostante possiamo raggiungere l'esodo dall'Egitto e raggiungere l'ishma per il suo nome. Significa che entrambi questi stati sono completamente stati disconnessi, e chiunque è nel mondo inferiore, cioè nello stato dell'ordine di ricevere, non potrà mai capire né i pensieri, né le azioni, né qualcuno che sia nell'adozione, che sta lavorando con lo scopo di dare. Sono cose che non stanno insieme, sono programmi totalmente diversi. Non c'è... Significa che uno attraversa il percorso, non attraversa il percorso dell'altro. Cioè, il mondo spirituale esiste solo nell'immaginazione dell'uomo finché sia, prima che lui possa entrare nella realtà. e al di là della spiritualità non c'è nessun'altra realtà. Di tutto ciò che ci sembra, ciò che immaginiamo, è veramente come una persona che sia inconsapevole che ha queste diverse allucinazioni. Quindi tutte le innovazioni, tutte le, come dire, tutte le percezioni, comprensioni, considerazioni corrette, sono tutte da quel punto in cui tu adesso riesci a passare dalla spiritualità e da lì in poi. Domanda? Okay. Diciamo che una persona sente queste parole, che il mondo non esiste, è tutto immaginario, come ti colleghi a questo modo corretto, perché non hai sentito così nel frattempo? Il nostro studio non ci colleghiamo solamente a quelle, noi ci rivolgiamo solo a quelle persone con noi che hanno il punto nel cuore, che vogliono raggiungere la spiritualità. Il nostro studio non è semplicemente per le masse, per il pubblico ampio, loro non verranno ad ascoltare questo. Quindi noi stiamo parlando più onestamente e apertamente possibile, allora noi diciamo la verità, la apriamo. Diciamo che questo mondo è immaginario, che siamo come dei sognatori in un mondo fantastico, eccetera. E il modo in cui percepiamo la realtà, tutto ciò che studiamo al riguardo, perché a volte dobbiamo enfatizzare questo per poter dare l'importanza negativa, zero, importanza zero allo stato in cui siamo, che non c'è nulla riguardo. Pensi che puoi beneficiare o perdere qualcosa, meno che, e questo vale meno che bambini che stanno in una scatola di sabbia, che si litigano tra di loro, piangono, urlano, eccetera. Almeno si occupano di qualcosa che è realistico con questi bimbi. Noi invece siamo in una forma totalmente immaginaria, inconsapevole, e questo è lo scopo di dare un apprezzamento negativo, sprezzo se si può chiamare, di ciò che stiamo sperimentando noi e di ciò che noi pensiamo essere la nostra. Quindi il beneficio di questo è che sei una persona, solamente se tu puoi usare questa immaginazione per raggiungere la verità, allora la vera realtà. Questo è l'unico uso che si può fare di questo. Per enfatizzare l'importanza della spiritualità rispetto a questo mondo immaginario, tu, ok? Per questo che i kabbalisti fanno questo, sì? Cioè, non ha senso disprezzare, apprezzare o meno, non sono affari nostri questi, ma per poter enfatizzare la differenza, per aiutare le persone, è tutto per lo scopo della correzione, come dicono i saggi. Non è semplicemente disprezzare gli altri o questo, perché farlo? Scherziamo. Anche se questa realtà è immaginaria, esiste rispetto a noi, il creatore ha organizzato queste cose, la luce superiore. Cioè, ha un certo valore, ma il suo valore è qualcosa di immaginario, non ha nulla a che fare con l'aspetto di vedere la scala. Io ancora vedo, guardandoti e guardando di Rebascia, che i kabbalisti trattano questa realtà molto seriamente, perché come risultato noi cresciamo, ma non solo per sviluppo spirituale, ma in termini di lavoro, di famiglia. Deve essere. E perché? Devi collegarti a questa realtà e organizzarla correttamente, e devi vederla e scoprire che è immaginario, e tutte le cose che tu vedi, comunque tu, è come se tu stai in un box di sabbia con degli altri bambini e ti vedi che questi si collegano seriamente tra di loro, prendono cose seriamente, fanno. Allora, lui ha preso il mio camioncino, allora gli prendo uno stampino, e per lui la vita lo trattano seriamente, si calano in questo con estrema serietà, perché tu li vuoi aiutare per cercare di uscire da questo box di sabbia e farli crescere correttamente e rapidamente. E richiede un atteggiamento molto serio. È come una persona, nello stesso modo una persona nel nostro mondo si collega a un bambino e quanto investe in questo, nello stesso modo una persona deve considerare se stesso come questo bambino che cresce in lui, come metterlo. È vietato cedere nulla, devo prendere cura di me stesso, della mia famiglia, dei miei figli, di tutto questo mondo, di tutto questo mondo materialistico, di queste necessità materiali dei miei parenti, dei miei genitori. Devo prendere cura di tutto questo, anche se insieme a questo tutto dipende da qualcosa di non di immaginare, cioè di non tangibile, c'è qualcosa di non tangibile di tutte queste forme in cui il desiderio di ricevere si rappresenta nella mia mente, si ritrae, come questi bambini che giocano nel box di sabbia, è tutto rappresentato dentro il mio desiderio di ricevere, con lo scopo di ricevere, io riesco a ricevere, non riesco a correggere. A livello animato, incorrigibile, anche un grande cabalista, Rabbi Shimon, anche doveva mangiare, bere, fare figlio, occuparsi di diverse cose materiali, e certamente era preoccupato per la sua vita, che cosa succederà con questi studenti, cosa, tutti seduti nelle nuvole, no, che non avevano famiglia, no. Compreso? Mal di denti, era quello che Rabascia mi diceva, che quando lavoravo con questa clinica dentistica, diceva anche mal di denti, è la vita, devi sostenerli questo. Hanno gli stessi problemi, hai il problema di costantemente cercare di elevarti verso la spiritualità, verso l'adozione. Loro hanno diversi problemi, devono mantenere, che i bambini invece devono mantenersi seri dentro questa box di sabbia, devono farlo. E quindi noi ci colleghiamo in questo modo all'educazione, al nostro mestiere, tre cose che una persona fa per sopperire le proprie esigenze. Valosolam dice che bisogna mantenere l'ordine di questo mondo affinché ci sarà la correzione finale, e allora solo alla correzione finale questa parte viene cancellata, disappare, sparisce dalle nostre sensazioni, perché non c'è più bisogno di questa forma immaginaria di esistere nelle nostre sensazioni. Se il nostro atteggiamento verso questo mondo deve essere così serio, almeno come i giochi dei bambini, perché ci colleghiamo al mitzvot materiale, ciò che chiamiamo abitudini, tradizioni? Perché ci colleghiamo a questo non così seriamente come ci colleghiamo allo studio delle professioni, per il lavoro, sostenere la tua famiglia, eccetera? Perché c'è una connessione diretta tra queste abitudini della spiritualità. Ovviamente, certo, non fanno nulla, ma tutti i grandi cabalisti, loro facevano le mitzvot, erano meticolosi riguardo Pasqua, eccetera. Dicevano le stesse cose come le persone. Perché noi lo facciamo diversamente? Io non sto dicendo che sia diverso, diceva, ma semplicemente non voglio forzare le persone a fare queste cose per diverse ragioni. Uno, prima di tutto, nella misura cui una persona sente che lui sta facendo questo, una cosa importante per il conseguimento spirituale, lo sente. B, secondo, nel momento in cui mi rivolgo all'intero mondo, ed è anche quando mi rivolgo alla, nazione di Israele fisica. Posso dirgli che devono anche mantenere i precetti corporei. Ci sono tante cose che nelle quali noi dobbiamo mostrarci aperti al mondo. Non aperto non vuol dire nel senso che ho impostato le cose in modo che ognuno, delle condizioni che ognuno può osservare, come se ci fosse la porta aperta che nessuno può entrare. Insomma, siamo in uno stato in cui dobbiamo considerare seriamente che cosa vuol dire educare la generazione corrente. Se io mi restringo a queste condizioni di cui tu parli, ci taglieremo fuori da gente. La popolazione ortodossa ovviamente mi taglia fuori, non mi vogliono, quella, i laici pure perché non vogliono questi precetti. C'è un ragazzo che è venuto qui, Hillel, fino a pochi mesi fa, lui era un ortodosso, un ebreo ortodosso, e non sarebbe venuto da noi se avessimo osservato tutti questi precetti in modo così meticoloso, ma lui è venuto per rimanere nel modo in cui era e non c'è nessuna domanda esterna che sia in un modo o nell'altro. Sia per un ragazzo come te, un ragazzo che viene da Tel Aviv, da qualsiasi altra parte, e ognuno di questi possono trovare il loro luogo qua, e questo è il modo in cui noi ci comportiamo. Dopodiché la persona avanza e trova azioni di questo tipo qua, che vuole fare queste azioni perché gli ricordano dell'intenzione, perché noi vediamo che dice dell'intenzione. Riguarda un'azione, che un'azione senza un'intenzione è una, un corpo senza un'anima. Noi dobbiamo rivelare e correggere l'anima, quindi tutte le nostre azioni possono aiutarci, e anche quelle azioni che tu chiami precetti, noi li chiamiamo abitudini per non confonderci, perché precetti significa correggere desideri. I 613 pezzi di consigli e depositi, questi sono chiamati i precetti della Torah, Tariag, Tariag Kudim, correggere desideri, scopo di dare. Questo è quello che dice il Zohar, che dicono i kabbalisti, e ciò che noi facciamo con il nostro corpo, anche se nel mondo immaginario, anche se queste sono abitudini, ma sono importanti anche queste, perché ci ricorda delle azioni spirituali, nella misura in cui se per questo vale la pena farlo, ma ognuno dovrebbe farlo se gli ricorda parte di questa azione spirituale. E ovviamente, perché Bala Sulam era così meticoloso su questo? E anche se inventò alcuni altri, tipo alcune leggi ancora rigide rispetto alla Pasqua, perché questi sono segni che ricordano la precisione del lavoro con il male in creazione maligna. Ed è così. Sì, molti. Prima hai parlato della percezione della realtà, questa è la cosa più difficile da attraversare, questa barriera psicologica. Cioè, mio fratello, ad esempio, è un dottore, un grande studioso, chiede se c'è un creatore, dice perché non ha creato tutto, perché ha creato tutto immaginario, perché non ha creato terra vera, suolo. Cos'è immaginario, materiale in ciò che vediamo? Cos'è lo scopo di questo? Di solito io non mi caccio in questi argomenti, in queste domande, perché se una persona nella vita naturale può essere così intelligente, saggio, ma in Kabbalah lui magari non ha neanche un granello di conoscenza, lui non ha la mente per parlare di questo, non può svilupparlo. Le sue lamentele sono come quelle di un bambino: perché hai fatto in un modo o in un altro? Non lo capisci, non puoi capirle queste cose. Naturalmente, certo, ci sono delle lamentele, perché le cose sono in un modo e non in un altro. E da qui, fino alla fine della correzione, la persona avrà sempre delle lamentele. Qui si lamenti, è ovvio, ma aiuta a capire qualcosa o no? Perché non dici, perché non ti lamenti della gravità? Perché funziona così? Perché se mi butto poi dal secondo piano cado? Perché? Perché uno non si lamenta di questo? Diciamo mica ai bambini picchiare a terra, picchia il bastone, picchia qualcosa per... lo stesso atteggiamento. Perché ha fatto quello che ha fatto? La natura. È così. Imparare perché e fino a che tu raggiungi la prima ragione, perché per tutto questo, perché tutto arriva dal pensiero della creazione e deriva da lì, tu ora sei nel mondo materiale, è limitato, ristretto, forma. Tu stai chiedendo adesso del pensiero preliminare, perché tutto arriva da questo, solo di lì puoi chiedere questo, tutto il resto è una conseguenza di quel pensiero preliminare. Il pensiero della creazione. Quindi le persone cominciano a chiedermi perché tutti questi problemi, tutte queste cose, guarda che hai fatto, ma non c'è nulla di cui parlare. Se tu veramente vuoi, per la domanda vai che avanti, rispetto alla domanda che fanno le persone, rispetto allo stato in cui siamo. Ci sono domande al riguardo, ma i colpi arriveranno, questi addolciscono la persona, diventa un po' più morbida. Imparerà, vorrà imparare, vorrà studiare. Perché? Perché nessuno vuole sentire i colpi. Nel frattempo, fa il dentista, non si può fare nulla. Abbiamo attraversato tutti questi, quindi si va avanti. E tornare a parlare dell'Egitto di cui abbiamo parlato. Stimolo, abbiamo parlato di Yam. Dopo dell'esodo dall'Egitto, ti dico seriamente, è corretto dire Yam, l'oceano dove il faraone affonda, dove la persona appunto il suo desiderio di ricevere, che di fatto verrà il gruppo, lo studio che lì diventa l'arco profondo, quindi dove, quando il tuo ossigeno se ne va, tu vuoi velocemente uscire, vuoi che gli amici ti tirino su, va avanti, continua ad andare, molto buono, molto bello, e hai tu? Scrivi qui nell'articolo che è vietato insegnare ai creatori di idoli. Allora che ci facciamo qua? Tu stai studiando la Torah? Pensi che tu stai studiando la Torah? Pensi che sì, certo. Pensi. Vietato significa impossibile. Non c'è proibizione, non ci sono proibizioni. Vietato a ricevere luce superiore. Prendila. Proibitato significa che ci sono leggi nella natura, che non c'è, non esiste nulla che sia vietato. Tu fai qualcosa e ottieni una punizione per questo. Proibizione significa che tu non sei capace. Questo è ciò che i cabalisti ci dicono. Che è vietato insegnare ai creatori di idoli la Torah, e che è per loro vietato studiarla, perché i creatori di idoli sono incapaci Perché non hanno i vasi per questo? Cum significa creatore di idoli, significa indiretto, coloro che studiano, coloro che lavorano con le stelle, la scienza, eccetera, qualcuno che è collegato al proprio ego, cioè che in quel modo tu non puoi lavorare con la luce, non hai i vasi per questo. Per l'intera saggezza della Kabbalah, che è la connessione tra vasi e luci, non hai i vasi, quindi su questi non puoi rivelare la luce, per quello non puoi studiare la Torah. Che significa la Torah? Significa i modi in cui le luci si espandono nei vasi in base alla legge dell'equivalenza della forma. Quindi noi che facciamo? Noi stiamo arrivando a questo, stiamo usando la Torah come luce che corregge. Noi stiamo ancora usando questo da lontano, dalla distanza ci sono luci e vasi su livelli superiori, e io sono in uno stato disconnesso da questo livello più elevato, da questo livello. Non voglio entrare in esso, quindi da lì io tiro su di me una certa illuminazione nella misura in cui io la desidero, una piccola illuminazione che arriva da me e mi prepara ad ascendere a quel posto. Uso la Torah come luce circostante, non come luce vera. Non sto studiando la Torah. Non significa studiare la Torah. Studiare la Torah significa che la luce si espanda nei vasi corretti. La relazione tra le luci e i vasi attraverso lo schermo. Questo è quello che noi impariamo per il suo spirituale, il desiderio di ricevere corretto con l'intenzione che lo scopo di dare, luce può fare, con questa luce può fare un'azione di dare, in pratica questo si chiama Torah. Ma è questo ciò a cui noi vogliamo arrivare, di cui diciamo, a cui aspiriamo. Per questo che facciamo diverse azioni tra di noi in modo da poter portare il nostro desiderio di dare. Ma a volte si può sentire un cambiamento, si sente un po', capisco un po', ma il risultato di leggere sento un po' di più. Questa non è la Torah. La Torah chiaramente, evidentemente, il desiderio, lo schermo, la luce, è la connessione tra i tre. È la rivelazione del creatore dentro il creatore, la luce dentro i vasi. Ma, usando la parte della Torah, significa che ho creato l'illuminazione malì come una spezia, perché la sua illuminazione, non la luce, ma la sua illuminazione di corregge, la sua illuminazione, sì. Che cosa suggerisci ora per l'intero clima mondiale? Cosa concentrarsi per sentire veramente l'Egitto e veramente creare un vero desiderio di uscire dall'Egitto? Noi dobbiamo mantenerci in una stato di elevazione e non nella sabbia. E Dio, io non voglio che ognuno di noi e tutti insieme non dobbiamo cadere nella routine. Dobbiamo aspirare durante questo Pesach, durante questa settimana dobbiamo prepararci per l'esodo. Che cos'è l'esodo? Noi dobbiamo preparare noi stessi per questa aspirazione, per l'eccitazione, nella misura in cui noi vogliamo questo, la luce ci influenzerà. Quindi dobbiamo farlo. Ora dobbiamo preparare noi stessi per essere collegati, connessi. Non c'è una singola persona che può uscire nella spiritualità, entrare. Non lascio nessuno in Egitto, non un singolo animale, uomo, bambino, anziano, donna, nulla. Ovvero connessione. È la connessione verso l'esodo comune. Questo è ciò che dobbiamo, a cui dobbiamo pensare e costantemente orientare le nostre intenzioni in questo. E nel periodo di una settimana, ora anche meno, c'è la festa che sta arrivando. E facendo durante questa settimana cos'è questa festa, questi segni esteriori, simboli, ma dentro questi segni tutti noi possiamo essere insieme in questi 7 giorni interconnessi attraverso lo studio. C'è questa tale intenzione che ci può veramente spingere avanti, e ci sono quelli che stanno attraversando ascese, discese, diversi cambi. Abbiamo bisogno di tutte queste basi, abbiamo bisogno di tutto. Una persona deve apprezzare la discesa così come l'ascesa. Non possiamo avere una senza l'altra. Ecco, lì c'è una cosa. Sì. Qual è il ruolo della mancanza reciproca delle donne qui? È molto importante, estremamente importante. Ho sentito che ci sono diversi incontri, corsi sia qui, nel clima mondiale anche, tra le donne. Io veramente chiedo loro di introdurre questa influenza interiore sugli uomini, che è importante, e che ci diano supporto. Con cosa una persona esce dall'Egitto? Collegandosi agli altri e volendo farlo, volendo essere come un unico uomo con un unico cuore. Perché? Per poter scoprire il potere reciproco della relazione. Sì, Dan. E noi vediamo che ogni cosa è immaginaria in questo mondo corporeo e non devo neanche dire di cosa sia l'adazione. D'altra parte, se vogliamo parlare dell'ego, ci sono tornati di esempi di cos'è invidia, potere, eccetera. Se voglio parlare a un bambino, che tipo di esempio di dazione posso dargli? Al di là di scrivere per una freccia in un cuore dell'amico. Una freccia nel cuore dell'amico potrebbe anche essere le parole giuste. Con questo si dice che allora hai sparato una freccia di amore nel cuore dell'amico, e lo presenti come un regalo, questo che dice Rabash. Come puoi spiegare a un bambino cos'è la azione? Se tu potessi dare esempi di azioni, perché ci sono infiniti esempi per il desiderio di ricevere, perché ancora non sia ego spirituale, ma c'è qualcosa di parallelo. Adesso redazione, non ci sono esempi del genere nel nostro mondo, perché qualsiasi di questi esempi è già un esempio spirituale. Una persona che è compresa negli altri, che è inclusa negli altri, non è più se stesso. Lui acquisisce il vaso generale collettivo, ma è lui che lo acquisisce. E quindi come dire, quindi non ci sono esempi per questo nel nostro mondo. È ovvio che posso come perdermi come se non esistesse. È difficile rappresentare questo nel mondo spirituale. Verso acquisisci un nuovo vaso in cui tu sei diverso, tu hai più diverso, hai preso una nuova forma, devi aspirare e desiderare questo. Io raccomando di leggere ancora la prima innovazione, questo articolo. Tutte le innovazioni cominciano solamente quando una persona merita di uscire dall'autoricezione, e questo è il fatto che è vietato insegnare idoli la Torah, perché finché una persona è in Egitto lui non può essere un giudeo, perché lui è schiavo del faraone, re dell'Egitto, e lui lavora per il faraone, e allora nel frattempo non può lavorare per il creatore, non può essere lavoratore del creatore, perché il fatto dei vasi delle persone di Israele, non riesco a vedere, leggiti per favore, non riesco a vedere, e questo è il fatto. Aspetta, questo è il fatto di persona di Israele, perché quando una persona lavora per se stesso non può lavorare per il creatore, perché è impossibile servire due re simultaneamente, e solamente dopo che la persona esce dall'Egitto, ovvero esce dall'autoricezione, allora lui può essere un servo del creatore, e allora è capace di meritare la Torah, e come risultato è che la prima innovazione è proprio l'esodo dall'Egitto. Veramente è fantastico, tutto all'improvviso ci porta tutte le definizioni, ci dà tutte le definizioni così tutte insieme. Se lo studente aggiunge a questo articolo il principio di non ce ne sono altri ancora di lui, e capisce che il faraone è pure un sistema operato dal creatore per portarlo su, come leggere questo articolo allora, se c'è una forza in questo? Allo stesso modo, non capisco qual è il problema. Perché pensi che siano due forze? È l'unica forza che presenta queste due forme, che si presenta da queste due forme. Se il creatore, per farmi crescere, mi manda il faraone, così lavoro per lui. Che cosa dovrei dire al creatore? È l'indirizzo sbagliato? Cosa? Perché è l'indirizzo sbagliato? Tu sbagli pensando che il faraone sia l'opposto al creatore, devi collegarti ad entrambe di loro, dal punto di mezzo, le due forze che ti vogliono crescere, devi mettere in mezzo. Guardate, un bambino viene messo in mezzo alla stanza e lui non può camminare, e dall'altra parte tu stai vicino a lui e aspetti che cammini e gli dici dai, vieni. Quindi cosa? La mamma è cattiva, la mamma buona che fa? Cosa c'è? Quella è la tua parte buona, la tua parte cattiva. Tu dici, non c'è male nel mondo. Tutti gli strumenti. Ti sono portati da questa forza. Ti sono portati da questa forza superiore. Sono tutti strumenti sacri. Parole. Pure tutti i nomi della Torah sono nomi sacri, sono tutte azioni del creatore, questi sono i poteri della singola forza che ci operano da diverse direzioni, lavora su di noi da diverse direzioni, no, ma è il nostro desiderio di ricevere che, stando opposto alla luce, rivela le differenze. Questa è la luce in queste diverse forme, queste 613 diverse forme. Dopotutto, se precedentemente pensavi che ci fossero due forze, che faraone e creatore, di fatto ti fai un idolo, stai costruendo un idolo. Iniziato a pensare a questo, semplicemente ti porta via da lontano dal percorso, per questo è vietato. Quando Abramo fu detto che i figli di Israele sarebbero stati in esilio, e lui capì che era una parte necessaria per lo sviluppo, e di fatto riceve forza da questo. Ora i figli di Israele sono in Egitto, e prima, dopo un po', dicono: non possiamo più stare qui, non vogliamo stare qui. Vogliamo lasciare questo posto. Se una parte dello sviluppo ed è un sistema aperto dal creatore, è come, perché dovrei resistere a questo? purificandosene sotto l'influenza del faraone, è vietato ascoltare ciò che stai dicendo. Perché tu stai parlando della Torah delle masse, dei posti, dei signori della terra. La Torah verrà interpreta ogni cosa in un singolo corpo. Abramo dentro di me e io dico cosa dovrei fare. Abramo mi dice, fai un altro desiderio, diciamo che si chiama la terra di Canaan, mentre sono in Egitto, mi sono nello stress, io chiedo, io urlo. Dico, sono io. Perché mi stai dicendo rispetto alla storia? Io sono sempre in contatto col Creatore e solamente vedo la misura in cui il desiderio di ricevere che si risveglia. Con chi mi identifico nella misura in cui io il desiderio di ricevere nella parte dell'altra, capisco che questi distanza tra essere orientato esattamente al Creatore e mi muore ancora, dove sono ancora non corretto per agguardare il Creatore, è l'unico modo in cui mi vedo. Io sono qua, lui è là, e strada facendo tutte queste cose, deviazioni, contraddizioni, sono tutte in mio favore perché io mi possa aggrappare ancora più correttamente al percorso diretto. Cos'è però? C'è nulla qua, la mia intera inclinazione maligna è mio favore, altrimenti perché rimarrei un punto in questo modo. Ricevo le 600, uno stato 613 volte più grande, divento come lui e cerco di arrivare a un livello completo e riconosco e acquisisco l'intera realtà, altrimenti rimarrei questo piccolo punto nero. Questo è l'unico modo in cui rappresento la realtà. Non parlando in termini storici, che Abramo disse questo, disse quello. Che Abramo? Questo è stato vedi che Abramo, cosa dovrebbe fare Abramo se una persona in uno stato in cui lui ha posto il Creatore, poi sta davanti al Creatore, con Babilonia, queste cose, è tutta la sua realtà interiore. C'è un mondo, nessuna creazione al di là dell'uomo, è vietato rappresentarlo in questo certo modo. Si comincia a parlare del lavoro interiore, allora prima di tutto devi formare te stesso, devi equilibrarti, bilanciarti. Sì, bilanciarti. In modo che tu sei in uno stato in cui l'intero mondo è dentro di te. Tu stai affrontando il Creatore e come tu organizzi queste cose tra te e tutto ciò che vedi ora. Cose che stanno sulla strada della tua adesione, solamente non in singola forma. Lui è colui che ci confonde, lui è quello che sta facendo tutto. Se tu ti colleghi a tutte queste cose diversamente, allora non c'è nulla al di fuori di lui, allora diventa l'approccio sbagliato alla spiritualità. Se non è così, capisco che la nostra vita ci confonde molto, ma da queste confusioni arrivano apposta. Devi vedere tutto il tuo capo, i tuoi amici, diverse cose che avvengono nel mondo, devi vedere tutte queste cose che arrivano da lui, corrispondentemente come io rispondo a questo. E allora è possibile che tu dici qualcosa di strano, perché a volte non vuoi reagire a cose che noi tutti reagiamo, perché ha lasciato che fosse, e in altri casi rispondi dove vedi che tu, la tua correzione richiede questo. Calibrare se stesso dove non c'è nessun altro cuore di lui significa che c'è lui e me. E conosce l'intera realtà che può rivelarsi solo nella mia percezione, deve essere questa che liberazione è un must proprio, un obbligo. Amica, sentiamo te. Abbiamo imparato che nei mondi superiori, abbiamo studiato che nei mondi superiori le luci sono ricevute. Quindi Zerampin, vediamo chi riceve per se stesso, che per Malkut. Ora nella mia realtà, io non so questo stato, io so che io sto ricevendo, devo distinguere, devo percepire questo, distinguere tra qualcosa che ricevo per me stesso e qualcosa che dovrei passare a qualcun altro, a quest'altra persona, in Tel Aviv, in nord, in sud. Se tu vuoi diventare spirituale, devi pensare su come tu puoi diventare un connettore e creatore dell'intero mondo, fino a che l'intero mondo si collegherà come un unico luogo, un unico gruppo. Finché tu vedi gli altri non come una parte di te, come un singolo clima, li rappresenti come singole anime separate da te, supponiamo come un corpo dove tu sei collegato a loro come un singolo corpo, bisogna fare lavoro reciproco, ma quindi tu cerchi di lealmente attirare la luce dal creatore per il beneficio dell'intero corpo. Questo è il livello della cellula di un singolo corpo, del riflettimento in un corpo. Allora lì cominci a elevarti in connessione con gli altri, più ti colleghi con loro e più ti elevi a livelli più alti, gradi più alti, e allora questo corpo che include così tante parti e pezzi comincia a diventare per te, diventa per te come qualcosa che non comprende diverse forme esterne fatte, ma è armonia e unificazione che raggiunge veramente lo stato dove davanti a te ci sono diverse parti, ma è tutta un'unica cosa. Questo è il fatto dei gradi, dove anche il livello più basso tu cominci a sentire che tu appartieni a un singolo corpo, anche nel grado più basso. Ed è così. Ok? Siamo usciti. C'è sempre un problema nel collegare due cose, non c'è altro fuori di lui e connessione, che puoi suggerire. Non capisco perché tu non puoi collegare l'amore per gli altri, non ci sono altri fuori di lui, l'amore per il creatore sono la stessa cosa. Aspettano. Egoisticamente c'è solo una differenza, perché sempre che io sono preparato ad amare il creatore, che cos'è il creatore? E tutti gli altri, alla fine, chi sono? Dove sono? Non so, perché sono stati creati insieme. Cosa? Devo amarli, collegarmi? Lo faccio fino a che comincio a capire che questo intero sistema, in realtà, tutte le persone, le anime, è il sistema dei vasi, il luogo dove io mi collego al creatore. Nella misura in cui io mi unifico questo clima, in quella misura così divento come la luce, come il creatore che si rivela in esse, in questo desiderio unificato. E non c'è uno senza l'altro, cioè questa realtà esterna che mi sembra nelle persone, nel livello dell'animale vegetale, l'animato vegetale, animale, tutte queste persone sono, tutto questo sono parte della mia anima, è solo questo, tutto mio. E il creatore mette la luce, una grande luce in questo vaso, e con questa luce questo vaso è diventato opposto alla luce. E quindi se ora io collegherò questo vaso fuori dal suo odio che è venuto come conseguenza della luce che ha frammentato questo vaso, se posso, se riesco a cercare di mettere insieme tutte queste parti che io le voglio collegare, ma non ci riesco, allora sto tirando la luce che mi possa tirare per questo, e se faccio questo, se riesco a tirare la luce, correggo il mio vaso, la mia anima, quel vaso, la mia anima, e tutte queste cose che mi sembrano come se esistessero, non esiste, siamo io il creatore, c'è altro di fuori di lui, lui e il suo nome sono uno. E con questo concludiamo. Annunci Rav Lightman, lezioni aperte martedì come al solito alle 7 di Israele, 7 in Israele, entrata libera. E questa Pasqua siamo tutti uno, invitiamo tutti gli amici studenti di Israele a un picnic alle 10 del mattina il 28 di marzo in Tel Aviv, per i dettagli camp.co.il 1-700-509-209 ancora insieme gli studenti di Israele. È una presentazione introduttiva martedì 3 di maggio 6:30 ora di Israele, questo è un clip a riguardo terremoti 8.9 ha preso, c'è stato in Giappone, è lontano. Sì, 50 shekel a gallone, per i problemi dell'Arabia Saudita. Per fortuna che questa macchina è piccola, vacanza, non ci credere, sarà mia mollata, detto che sono egoista, grazie a Dio non sono un egoista. Acqua radioattiva, elementi radioattivi hanno raggiunto Israele dal Giappone. Il 3 di maggio noi avremo una decisione introduttiva in tutto Israele. Vi invitiamo ad ascoltare la lezione per dettagli ulteriori, entrata libera. C'è nessuno qui? Buona giornata a tutti, amici.